Bonjour, madame, mademoiselle et monsieur.
Hello, you're watching BBC World News. I'm Nagel.
قناة الجزيرة في قطر.
Zapping.
Sono le 19:33 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, giovedì 13 settembre 2018. Allora, di che cosa parleremo? Beh, dell'incrocio tra politica e economia che in questi giorni d'autunno non poteva che essere più intricato. Ovviamente il governo Conte, il governo giallo-verde, come viene chiamato, il governo della Lega, del Movimento 5 Stelle, alle prese con un passaggio cruciale della propria esistenza politica, quello della manovra, del DEF, del documento economico e finanziario. In questo momento, fino a qualche minuto fa, era in corso un Consiglio dei Ministri dedicato a questi temi per trovare un equilibrio tra le esigenze dell'uno e dell'altro partito da un lato e i conti pubblici dall'altro, con l'Europa che, come poi vedremo, è molto attenta alle vicende economiche italiane, che sono anche vicende politiche. Quindi, dicevo, è un momento importante, il Consiglio dei Ministri è finito, c'è però un super vertice dei ministri economici con Di Maio, con Conte, con Salvini, con Tria, per mettere a punto i passaggi di questi giorni. Noi parleremo di questo con alcuni ospiti. All'inizio avremo con noi il senatore Gianluigi Paragone, Movimento 5 Stelle, un giornalista, è stato spesso ospite di Zapping, lo conoscete, lo accoglieremo tra pochi minuti. Poi ci sarà subito dopo Luigi Marattin, un economista, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio alla Camera, è stato anche consigliere economico di Renzi a Palazzo Chigi. Poi parleremo di pensioni, perché se c'è un fronte aperto sulla questione del reddito di cittadinanza che sta particolarmente a cuore al Movimento 5 Stelle, c'è il superamento della legge Fornero, così come Salvini spesso chiama e ricorda questa riforma, che è in ballo in questi giorni, su come potrà essere fatto e su quanto costerà. Noi ne parleremo con un esperto di politiche del lavoro, Emanuele Massagli, presidente di Adapt. Poi parleremo della vicenda Ilva. Della vicenda Ilva avremo con noi un ex esponente del Movimento 5 Stelle di Taranto, che si è dimesso a seguito dell'accordo fatto tra l'impresa, tra ArcelorMittal e i sindacati. Poi parleremo ancora di reddito di cittadinanza, lo faremo con Stefano Feltri, che ha scritto un bel libro a questo proposito. Tra l'altro è un libro in cui lui spiega le ragioni per cui si è convinto, non essendolo all'inizio, che il reddito di cittadinanza è una cosa buona e giusta. Cercheremo di capire assieme a lui perché. In chiusura ci occuperemo di cinema, di televisione e di libri, tutto in una stessa intervista, in una stessa puntata, perché parleremo dell'amica geniale di Elena Ferrante, che è una grandissima quadrilogia libresca che tutti conoscete, e sarà anche un film per la televisione e per il cinema, è stato presentato a Venezia, e noi ne parleremo con l'editore, con gli editori del libro, Sandro Ferri in particolare, editore e fondatore delle edizioni E.O. Bene, questo è il nostro menù di oggi, la nostra scaletta di oggi. Come sempre voi siete invitati a partecipare, 335-699-2949, sms o whatsapp, se volete parlare dei temi che vi ho appena illustrato. Noi sentiamo i titoli del TG3 e poi saluteremo subito Gianluigi Paragone.
Buonasera dal TG3, torna a salire la tensione tra l'Europa e l'Italia, oggi un duro intervento del commissario Moscovici, non si è fatta attendere la replica del governo italiano, in campo sia Salvini che Di Maio, lo vedremo ora ai titoli. Il commissario Moscovici, l'Italia è un problema per la zona euro, nella UE non c'è Hitler ma tanti piccoli Mussolini, Draghi dalle parole del governo danni all'economia. L'Italia risponde a Moscovici, Di Maio, giudizi ignobili, Salvini si sciacqui la bocca prima di parlare, Time dedica la copertina al leader della Lega, titolo La nuova faccia dell'Europa. Prima fiducia del governo 5 Stelle Lega sul mille proroghe, nel provvedimento il taglio dei fondi alle periferie, la norma che permette l'autocertificazione per i vaccini. Genova, domani la città si ferma per ricordare il crollo del ponte Morandi un mese fa, i nodi della ricostruzione del commissario, gli sfollati a Conte chiederemo di farci rientrare. Annuncio del presidente Macron, dal 2020 in Francia introdurremo il reddito universale per consentire a tutti di vivere degnamente, spetterà ad ogni cittadino e sarà semplice ed equo. Gender X, né sesso maschile né sesso femminile, potrà comparire sul certificato di chi nasce a New York. Non sarà necessario il parere del medico, a scegliere per i neonati saranno i genitori.
19:38 minuti, questi erano i titoli del TG3. Voi siete tornati all'ascolto di Zapping. 335-699-2949, sms e whatsapp, vi potete prenotare se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo l'arrivo in trasmissione del senatore Gianluigi Paragone, buonasera, benvenuto a Zapping.
Buonasera, buonasera.
Allora, vorrei seguire un po' la traccia del TG3, se lei è d'accordo, Paragone. E la tensione, lo scontro che si alza tra l'Italia e l'Europa, Moscovici, che dice l'Italia è un problema per l'Eurozona, poi parla di piccoli Mussolini, in realtà parlando un po' di tutta Europa, non particolarmente dell'Italia, ma certamente ha toccato un tasto sensibile, e forse ancora più gravi le parole di Mario Draghi, che dice finora hanno detto molte parole in Italia, tutte parole che hanno fatto danni, adesso bisogna aspettare i fatti. E poi ha anche aggiunto una cosa, una specie di incauda veneno, ma comunque tutto quello che succede in Italia non ha avuto nessun effetto di contagio sul resto d'Europa. Come dire, è un problema solo italiano, se la devono vedere tra di loro. Insomma, come la commenterebbe tutta questa storia? Hanno fatto bene Salvini e Di Maio a essere così, insomma, così duri nelle loro risposte? Si sciacqui la bocca, non si permetta.
Io ovviamente penso che la reazione di Salvini sia sacrosanta, perché vedo in controluce uno strano atteggiamento, quello di volere rieducare l'Italia e gli italiani. Draghi lo fa da tecnico, da uomo della finanza, qual è, perché è il grande capo, il grande cerimoniere della Banca Centrale Europea, ma incredibile come ancora una volta la Commissione, la cui legittimazione è sempre più ossigenata dall'alto che non dal basso, ecco, come la Commissione a ridosso di una stagione che sarà caratterizzata dalla campagna elettorale in vista delle europee, giochi e mischi, creando così confusione, il ruolo di arbitro e di player e di giocatore, perché Moscovici dice prima che l'Italia è un problema nell'Eurozona e che quindi per essere credibile, quindi per essere fuori dalla colonnina dei cattivi, deve fare una manovra di bilancio credibile, quindi credibile secondo i parametri loro, ok? E poi si fa scappare questa strana affermazione che in bocca al super ministro delle finanze non ha un senso, che è quella tutta propagandistica, di dire ci sono in giro, non proprio Hitler, però ci sono in giro tanti piccoli Mussolini. Allora è chiaro che questa è un'affermazione dalla venatura e dalla coloritura politica / propagandistica, proprio perché siamo all'inizio di una stagione elettorale in vista delle europee. Allora dobbiamo scegliere: o l'Europa o il commissario ci vuole valutare da arbitro, e in tal caso quindi ha sbagliato a dare delle affermazioni e a partorire delle affermazioni
così politiche, certo,
oppure diventa un giocatore, e a quel punto non tocca a lui stabilire la bontà e la credibilità della manovra di bilancio di un governo. Chiudo dicendo che la manovra di bilancio, la manovra di la legge di stabilità, è l'atto dove riesce a capire se l'annunciato, quindi se il predicato, diventa poi un fatto, cioè il governo del cambiamento da idea si trasforma in atto, quindi diventa qualcosa di concreto. Ecco, interferire come ha fatto lui, secondo me è una...
Cioè lei dice, senatore, l'Unione Europea, la Commissione Europea non dovrebbe mai interferire nelle vicende politiche dei paesi, tantomeno quando alle viste c'è l'appuntamento elettorale.
No, non è che non debba interferire, deve giudicare, deve valutare da arbitro, ma bisogna mettersi in testa che se un governo con una forte legittimazione popolare decide di cambiare la politica rispetto al passato, non è che a ridosso della campagna elettorale delle europee può permettersi di fare una valutazione oggettiva, perché non è più oggettiva, diventa soggettiva. Cioè tu che sei un competitor elettorale, stai dicendo che quel tipo di manovra fatta da un governo che a te non piace, perché lei li hai inseriti dentro l'alveo del mussolinismo, del fascismo, del populismo e tutta questa roba qua, beh, non stai dando un'indicazione serena, terza ed arbitro, la stai dando con una forte connotazione ideologica, o meglio di appartenenza. Questo è l'aspetto grave. Perché la credibilità del bilancio, la credibilità dei numeri, non può essere intossicata da una valutazione come quella di Moscovici, quando dice in Italia tanti piccoli Mussolini e poi per la verità...
Quindi ha fatto un passo da arbitro e un passo da giocatore nella stessa partita, diciamo.
Questo. Tenete conto che l'indomani del voto politico e commentando le turbolenze sui mercati finanziari, un altro commissario ebbe a dire... E così gli italiani imparano a votare meglio e a votare certi partiti. Quindi, e poi Juncker ne aveva detta un'altra. Quindi, insomma, noi stiamo assistendo quasi ad un tentativo di rieducazione. E completo la mia cattiveria, che è ben nota. Credo che questo percorso di rieducazione, quasi di Reeducational Channel, ve lo ricordate? La macchina
no,
di Corrado
certo.
Buzzante, ecco. Si completa
Vulvia,
con,
la famosa Vulvia.
Esatto, si completa con l'ultimo passaggio educativo che vede protagonista la RAI e Fabio Fazio, dove danno a Carlo Cottarelli un pulpo dove dispensare le sue lezioni contro il governo e contro i populismi. Ecco, credo che tutto questo mondo neoliberista, fondo monetario, eccetera, eccetera,
però
si sia messo in testa
paragone...
di sovvertire quello che oggi è il sentimento popolare.
Paragone, posso notare una contraddizione in questo suo ragionamento, che è la seguente, perché in quanto, come dire, a Reeducational Channel, in quanto a tentativo di rieducazione, beh, il Parlamento europeo ieri ne ha fatto uno molto deciso nei confronti di Viktor Orban e dell'Ungheria, molto al di là, diciamo, delle battute, delle frasi, delle polemiche che i commissari fanno nei confronti dell'Italia. Lì proprio hanno approvato una risoluzione che dice a Orban, oh, stai andando male, devi fare diversamente, e anche lui è super legittimato dal suo popolo, però... Il Movimento 5 Stelle ha votato a favore di questa, come dire, tentativo di rieducazione dell'Ungheria.
Ma lì non è una rieducazione. La rieducazione cui faccio io riferimento, per chi mi segue lo sa benissimo, è contropredicato neoliberista. A me la ricetta di Orban, per dirla con il termine, con l'accento giusto, non convince fino in fondo, perché lascia molti, molti spazi di incongruenza rispetto poi alle ricadute che ci riguardano, perché se lui chiude poi per noi diventa un problema. Dovrebbe essere la famosa Unione Europea a trovare l'equilibrio nella politica. Continuo a ribadire che l'Unione Europea è fallimentare rispetto alla gestione dei flussi migratori, forse anche perché non ha una vera e propria politica estera che dovrebbe interfacciarsi sul Mediterraneo. Ormai il Mediterraneo è una terra che l'Unione Europea ha smarrito completamente, avendo spostato il suo baricentro al nord. Non è quella la rieducazione, quella è un avvertimento circa la chiusura degli stati, sulla chiusura delle politiche, dei confini e quant'altro, che va bene per Orban e dovrebbe valere anche per Ventimiglia, per il confine con la Francia, perché noi continuiamo a dimenticare quello che tutti i giorni accade sul confine tra l'Italia e la Francia, talvolta anche con delle ricadute drammatiche, perché vi sono persone che si feriscono gravemente, in alcuni casi sono addirittura morte in un sentiero che si replica su per i boschi. Quindi starei attento, ma la predicazione, il postulato che continua a non convincermi, che caratterizza l'Europa, l'Unione Europea, è questo maledetto neoliberismo. A me non convince, non convincerà mai. Tra l'altro siamo a 10 anni di distanza dal plateale fallimento di queste politiche,
Lehman Brothers, certo.
Fallimento di Lehman Brothers, dove tra l'altro tutte le società di rating, tutte le società quotate, eccetera, continuavano a dire no, ma guardate che il PIL americano, le proiezioni di crescita dell'economia americana tende a salire,
Paragone.
E tende a salire proprio sulle dinamiche finanziarie. fra un po' farò anche uno scritto, un intervento su questo a 10 anni da Lehman Brothers. È sbagliato, quel predicato neoliberista lì è sbagliato, tanto più in un momento di crisi. Per uscire c'è bisogno di una politica più espansiva.
Paragone, non ho molto tempo, c'erano un paio di altri punti che volevo toccare rapidamente. Abbiamo detto la manovra economica in Italia, la legge di stabilità, mette l'Italia un po' in scontro con l'Europa, ne abbiamo parlato, però sembrerebbe che mette in scontro anche il governo nelle sue due componenti. I giornali lo raccontano tutti i giorni, il Movimento 5 Stelle ha a cuore delle misure, la Lega ne ha a cuore altre, forse non ci sono i soldi per farle tutte e due e quindi c'è un po' di competizione interna. Ho visto che il sottosegretario Bitonci la mette molto semplicemente così: Bitonci è della Lega, sottosegretario dell'economia, se ci sono a disposizione 10 miliardi di euro, 5 andranno impegnati per i nostri provvedimenti, altri 5 per quelli del Movimento 5 Stelle. Insomma, c'è questa sorta di chi si prende quel po' di soldi disponibili per fare le cose che interessano di più a ciascuno dei due partner di governo.
Allora, io chiuso il mio intervento di prima dicendo che non ho paura delle politiche espansive, anzi le auspico, quindi non mi farebbe paura una generosità e un coraggio da parte del ministro Tria, che invece è molto più prudente nel rispettare quelli che sono i principi contabilistici dell'imposta.
Beh, lui però ha detto: se il problema sono io, mi dimetto, ha fatto capire, quindi forse non so se...
Non lo so, questo lo vediamo a cose fatte, ma al di là delle dichiarazioni, a me interessa che nella manovra economica, nel primo momento in cui devi far capire che sei il governo del cambiamento, se pensiamo di agire con la ramietta delle unghie, secondo me non andremo molto lontano. Noi abbiamo fatto delle promesse diventano proposte dentro il contratto di governo. Su quel contratto di governo ha deciso di entrare nella squadra di governo, non capisco dove sia oggi il problema. Sapeva benissimo che dentro il contratto di governo vi erano sia la flat tax, sia il reddito di cittadinanza e sia una riforma delle pensioni. Non se ne accorge certo oggi deve cominciare a macinare quello che nel contratto di governo è scritto. Mi auguro che non si spaventi di fronte
se così non facesse, sarebbe un elemento di crisi per il governo, così almeno ha detto Di Maio l'altro giorno da Bianca Berlinguer.
Ma non esiste nessuna legge dinamica per cui un tavolo privato di due gambe possa rimanere in equilibrio. Non c'è una legge in tal senso, fisica, che consenta ad un tavolo, se gli togli due gambe importanti.
Però nemmeno è detto che bisogna mantenerle tutte subito le promesse, si può magari anche scalarne nel corso. Mi sembra che il governo sia abbastanza sicuro di sé, no? Il governo pensa di stare tutti e 5 gli anni, quindi in 5 anni ci sono tante cose che si possono fare.
Certo, però se non cominci un percorso certamente non arrivi. Non puoi pensare di agire su una corsia e non sull'altra. Al limite, dentro le due corsie puoi scegliere dei parametri, ma che debbano essere avviate sia la flat tax e sia il reddito di cittadinanza, su questo non ci piove.
Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molte Gianluigi Paragone, e grazie per essere stato a Zapping e buon lavoro. Grazie,
grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.
Allora, noi non ci fermiamo, continuiamo ad analizzare questi temi. Oggi molto alla ribalta delle notizie, dei telegiornali, dei giornali, insomma la frizione, l'attrito tra il governo italiano e insomma le istituzioni europee, la Banca Centrale, la Commissione, poi anche gli attriti, li abbiamo visti, insomma le difficoltà del governo tra i partner di governo, Lega, 5 Stelle, ma anche tra costoro e il ministro dell'economia. Insomma, la questione è complicata perché, ma lo prevedevamo da molti mesi, in autunno ci sarebbe stata tutta la procedura per approvare la manovra, per mettere finalmente nero su bianco i numeri, i conti, trasformando le promesse in decisioni di governo. Noi ne parliamo adesso di tutta questa miscela di questioni complesse. Ne parliamo con l'onorevole Luigi Marattin, economista, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio. Buonasera, onorevole Marattin.
Buonasera.
Allora, io ricordo sempre il numero 335-699-2949, sms e whatsapp. Se volete dire la vostra su quello che ha detto Paragone, su quello che dirà Marattin, siete liberi di farlo, basta che ci mandate un messaggio. Marattin, cominciamo dalla questione del giorno. Insomma, c'è stato la dichiarazione di Moscovici, hanno fatto molto arrabbiare il governo. Draghi ha fatto delle dichiarazioni, insomma, molto impegnative nei confronti dell'Italia, ha detto, anzi guardi, gliele farei sentire, abbiamo isolato una frase, è in inglese, ma diciamo l'inglese di Draghi è assolutamente corretto, ma si capisce abbastanza bene, poi semmai lo spieghiamo.
First of all, words in the last few months have changed many times. So, what we are now waiting for is facts. And the main fact is the draft budget law and not only that, and the subsequent parliamentary discussion. And we have to see how that is. And then savers, capital markets, investors will formulate their view. Now, unfortunately, we've seen, as you said before, as you hinted before, no, we've seen that words have created some damage. And interest rates have gone up. And they've gone up for households, and they've gone up for firms. However, and by the way, all this is another interesting point, all this hasn't created much of a spillover to other euro area countries. So it's remained pretty, at least so far, pretty much an Italian episode.
Insomma, cosa dice il governatore della Banca Centrale? Dice, abbiamo sentito molte parole, queste parole sono cambiate nel corso del tempo e hanno fatto dei danni, hanno alzato i tassi di interesse che hanno colpito sia le famiglie che le imprese. Noi adesso aspettiamo i fatti sono la legge di bilancio e il modo in cui si svolgerà la discussione parlamentare, perché è quello che i mercati e i risparmiatori guarderanno. E poi dice, by the way, per inciso, quello che sta accadendo però non ha un effetto di contagio nelle altre, diciamo, nazioni dell'Eurozona, rimane tutto un problema italiano. Marattin, ha ragione Draghi, insomma, ha fatto un intervento molto deciso nei confronti di uno specifico paese, cosa che non sempre succede quando parla il governatore della Banca Centrale.
Guardi, Draghi ha detto parole di assoluto buon senso. Io onestamente, me lo faccio dire con tutto il rispetto e la simpatia per Gianluigi Paragone, sono sbalordito dalle parole che ho sentito.
Lui però si riferiva più a Moscovici, adesso non voglio...
No, io sentivo solo il pezzo in cui diceva siccome nel contratto di governo c'era scritto ABC, Tria lo deve fare, altrimenti vuol dire che è cattivo e non ci vuole bene. Ma se avessero scritto nel contratto di governo che avrebbero fatto volare gli asini...
Beh, lui dice, se avessero scritto quello, Tria non avrebbe dovuto accettare di fare il ministro del tesoro di un governo che vuol far volare gli asini.
Ma ho capito, ma sembra che il governo del cambiamento sia il governo del cambiamento della matematica, nel senso che se io dico che voglio spendere soldi che non ho, lo posso fare ovviamente andando in deficit, ma non è che è possibile spendere 100 miliardi, perché nel contratto di governo sta scritto che le misure valgono, anzi 125 secondo i conti di Carlo Cottarelli, avendo mezzo miliardo di copertura, il che letteralmente vuol dire portare i nostri conti pubblici al livello che aveva la Grecia quando è fallita, perché questo non è un complotto dell'Europa, anche una famiglia quando si ostina a spendere a lungo molto più di quello che incassa e aumenta il suo debito in misura insostenibile, salta per aria una famiglia, salta per aria un'impresa, salta per aria una banca, come abbiamo sperimentato dolorosamente in questi anni, e salta per aria uno Stato. Qui non c'entra nulla i parametri ragionieristici di Bruxelles, e l'idea di far passare tutto questo fra gli italiani, che in realtà sia un complotto contro l'Italia dei mercati finanziari, io davvero non capisco come siamo arrivati a questo punto. Draghi che cosa dice? Dice da chiacchiere stanno a zero, noi aspettiamo i fatti concreti, e questi fatti concreti, se dovessero anche solo assomigliare alle promesse fatte, farebbero saltare il banco, ma non perché lo dice un libro di economia, perché lo dice la realtà dei fatti. Io non so, mi devo interrogare su come siamo arrivati in Italia a non considerare una banalità questo concetto, ma considerarlo un artificio retorico da parte di qualcuno. Forse abbiamo sbagliato, sicuramente, noi nella comunicazione.
Però Marattin, qualche giorno fa tutti i giornali abbastanza concordemente avevano detto, Salvini e Di Maio in occasioni diverse avevano un po' ammorbidito i loro toni, avevano detto che avrebbero fatto una manovra rispettosa dei vincoli europei, anzi avevano anche detto che il governo appunto dura 5 anni e che non bisognava fare tutto subito e si poteva insomma procedere a misure anche spalmate su tutta la durata della legislatura. Questo non è più vero?
Ma questo dovrebbe chiedere a loro, nel senso che hanno cambiato da giugno in poi atteggiamento varie volte al giorno. Si ricorda sforare il 3%, poi era sfiorare il 3%, poi Tria ha detto addirittura che la spesa pubblica diminuirà, Poi Di Maio e Salvini hanno detto noi rispetteremo tutti i vincoli europei. Questa roba qui, quello Draghi dice, le chiacchiere stanno zero, fateci vedere le carte, perché questa incertezza continua, l'incertezza è nemica dell'economia. Quando io investo, sia investo, costruisco una fabbrica, che investo i miei risparmi, ho bisogno di certezze, perché per definizione l'investimento dà i suoi frutti nel tempo, e se io non capisco il percorso temporale della cosa in cui sto investendo, perché chi governa quella barca ogni 5 minuti cambia direzione, io non investo, e se io non investo finanziariamente vuol dire il costo del debito che sale, e se non investo dal punto di vista di investimenti di domanda aggregata vuol dire il PIL che non sale. Quindi questo andare avanti e indietro crea incertezza, e l'incertezza di per sé crea instabilità economica. Per quello servono fatti concreti, qualunque siano a questo punto, ma che prendono una direzione, lo vedremo.
Un fatto però è quello che ha ripetuto ancora Di Maio ieri in televisione, ha detto: se non c'è il reddito cittadinanza nella manovra è un problema, può essere una crisi di governo. Perché Tria potrebbe dimettersi, perché gli potrebbero chiedere di dimettersi, insomma, questo è anche un fatto.
Ma guardi, non si parla per slogan. Nel nostro ordinamento italiano, dal 1 gennaio per alcune categorie, dal 1 luglio per tutte, esiste il reddito di inclusione che abbiamo fatto noi. Il Movimento 5 Stelle deve dire se non è sufficiente, quanti soldi ci mette, oppure se vuol fare uno strumento nuovo e come funzionerà. Lei lo sa che noi non abbiamo un pezzo di carta con su scritto che cos'è il reddito di cittadinanza. L'unico pezzo
ha detto
di
che
carta
vuol togliere gli 80 euro di Renzi, i famosi 80 euro di Renzi.
Lei lo sa che anche questa cosa di 80 euro la mattina li togliono, della sera li vogliono lasciare. Quindi
aspetti, le faccio sentire anche Di Maio. Abbiamo sentito Draghi, sentiamo anche Di Maio.
Noi abbiamo fatto varie riunioni e ne stiamo continuando
da dove
a fare.
Verranno
come diceva Corona
soldi?
Prima nella intervista che ho seguito, ci sono tante voci di copertura di finanziamento. Noi dimostreremo che volere è potere e potremo raggiungere gli obiettivi che abbiamo promesso agli italiani.
Quindi lei ci dice che nella nuova legge di stabilità sicuramente ci sarà il reddito di cittadinanza, così come ne abbiamo sentito parlare fino
guardi,
ad oggi.
O c'è
nessuna riduzione,
o c'è un grave problema per questo governo. Perché il nostro obiettivo è mantenere la promessa, ed è chiaro che lo facciamo tenendo i conti in ordine, ma lo facciamo.
Cioè, se non c'è il reddito di cittadinanza c'è un grave problema per questo governo.
Che cosa... Ma di nuovo, che cos'è il reddito di cittadinanza? Se loro mettono
780 euro al mese per, mi sembra di aver capito, 5 milioni di italiani che sono nella fascia di povertà tecnica, insomma quella definita dai parametri europei.
Beh, dipende intanto se la povertà assoluta o povertà relativa, ma in ogni caso parliamo di dai 30 ai 45 miliardi di euro, se è questo. Quindi se è questo, visto che la manovra...
Loro dicono 12-13, mi pare di aver letto, però.
Beh, allora non sono 780, perché ripeto, il governo del cambiamento non può cambiare la matematica. Se vogliono dare 780 euro a testa ai poveri assoluti in Italia, considerando che già adesso il reddito di inclusione le dà per circa 2 milioni di poveri fino a un massimo di 485 euro al mese, se vogliono fare questa cosa qui costa dai 30 ai 45 a seconda esattamente di come lo vogliono fare. Però mi consenta, insomma, anche sulla flat tax, erano partiti dicendo che flat tax ovviamente significa aliquota unica sull'IRPEF, cioè per 40 milioni di italiani.
Unica, ma forse anche due o tre.
Poi sono diventate due, poi sono diventate tre, poi siamo arrivati a dire no, lo facciamo sulle partite IVA estendendo un po' il regime forfettario fatto da Renzi, cioè se sei un giovane...
Per ora, però cominciamo con le partite IVA.
Allora, vede che, come dire, con tutto l'affetto che si prova per questa maggioranza, questo governo e il rispetto istituzionale, forse è meglio guardare le carte e i fatti concreti. Credo che Draghi alla fine abbia detto questo, perché le idee cambiano molto velocemente, ripeto, di per sé questo non è un bel segnale, perché crea incertezza, l'incertezza è nemica dell'economia e della stabilità. Uli può chiamare reddito di cittadinanza qualsiasi cosa, in teoria può anche cambiare nome al reddito di inclusione di Renzi e Gentiloni e dire che ha fatto il reddito di cittadinanza. Sappiamo che sulla propaganda, diciamo, Movimento 5 Stelle e Lega vanno forte, è il loro piatto forte, quindi in teoria potrebbe essere anche quello, quando in realtà sarebbe il reddito di inclusione che già esiste. Quindi aspettiamo di capire che cosa vogliono fare.
Ho visto che anche Macron lo vuole fare. Macron ha annunciato che nel 2020 la Francia avrà il reddito universale di attività. Quindi insomma è una questione che un po' tutta Europa discute.
Dipende in che termini, guardi, noi siamo un paese in cui non sono mai decollate le politiche attive del mercato del lavoro, cioè il concetto secondo cui se tu perdi il lavoro io ti devo garantire due cose, intanto la sicurezza di poter mangiare lo stesso finché non ne trovi un altro e poi la capacità di investire su te stesso per trovare subito un altro lavoro. Il nostro esperimento non è mai decollato perché la competenza lavoro è una competenza che un po' la fa lo Stato e un po' la fanno le regioni. Per fare una rivoluzione del genere avevamo bisogno che lo facesse solo lo Stato. Ed era parte della riforma costituzionale bocciata dagli italiani. Quindi in altri paesi europei queste politiche attive già esistono da un po', quindi il reddito di cittadinanza innestato su una macchina già rodata all'estero è diverso che innestarlo su una, diciamo, situazione più difficile come in Italia, quindi anche le comparazioni sono complicate.
Beh, ci sono però 2 miliardi per riformare i centri dell'impiego, mi pare, ci dovrebbero essere nella manovra.
Anche ripeto, la manovra prima di sedersi al tavolo sta già a 20 miliardi, che sono 12 di clausole di salvaguardia, 5 di maggiori interessi sul debito, perché come diceva Draghi gli interessi sono aumentati e 5 miliardi pare che sono tanti, è quasi quello che spendiamo ogni anno sull'università. Sono quelli in più da pagare, poi sono 4 miliardi di spese indifferibili, emissioni militari, rinnovo dei contratti pubblici, eccetera. Siamo a 20. Da lì si aggiunge. Vediamo fin dove vogliono aggiungere anche la cosa che diceva Bitonci prima, se ce ne sono 10,
5 per 1,
5 a me, 5 a te, ma lei le pare un modo serio di ragionare questo qui? Cioè quando si fa
io non mi pronuncio, sta a lei
dire. Mi pronuncio io, non è un modo serio di ragionare, quando si allocano le risorse non si fa mica un po' a te, un po' a me in particolare.
Beh, però io un po' lo capisco, il governo deve stare in piedi e i due azionisti devono un po' accontentare i rispettivi elettorati, quindi ma da un lato la Lega deve, non so, superare la Fornero e dall'altro i 5 Stelle devono dare un po' di reddito di cittadinanza.
Ma se si scopre che invece per l'economia italiana serve solo il reddito di cittadinanza, ammesso che lo facciano veramente, perché devo accontentare qualcuno e fare una cosa che non serve, anche perché 5 miliardi non c'è nulla di flat tax con 5 miliardi, cioè non è che si può fare come i fondi a pioggia, che è un virus che facciamo fatica a debellare nella nostra cultura amministrativa e di governo. Hai 100 euro a distribuire, invece che concentrarli laddove serve di più, dai 1 euro a 100 persone, così prendi più consenso. Questa è una malattia che noi abbiamo. Se io scopro che 100
non
euro
solo questo così, governo ce l'ha,
no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Io dico senza alcun, nessuno più di me può essere critico sugli ultimi 25 anni di questo paese, poi sono convinto che gli ultimi governi dal 2014 in poi abbiano iniziato un cambiamento senza precedenti, non scevro da errori certamente, però ecco abbiamo dei virus che dobbiamo curare tutti insieme.
La devo salutare, volevo parlare anche un po' del decreto mille proroghe, ma non abbiamo il tempo, la reinviterò nei prossimi giorni.
Molto volentieri.
Grazie onorevole Marattin, ben stato, ben arrivato a Zapping, le auguro buon lavoro, i titoli del TG1 e poi subito avremo in ospite Emanuele Massagli, economista del lavoro, presidente di Adapt.
Su conti pubblici la BCE avverte, le parole del governo hanno fatto danni, dice Draghi, ma non c'è pericolo contagio. Moscovici, l'Italia problema nella zona euro, Di Maio atteggiamento inaccettabile, Salvini si sciacqui la bocca prima di insultare. Ad un mese dal crollo del ponte Morandi il Consiglio dei Ministri approva, salvo intese, il decreto urgente, nel testo anche le misure per Genova. Mille proroghe, incassa la prima fiducia alla Camera, bagari in aula, le opposizioni, misure insufficienti e sbagliate. Ilva arriva al via libera dei lavoratori all'accordo firmato la settimana scorsa a Taranto e Genova, consensi oltre il 90%. Addio a Guido Ceronetti, lo scrittore, poeta e drammaturgo, è morto a 91 anni a Cetona in provincia di Siena.
Le 20:06, questi erano i titoli del TG1 appena andati in onda, voi siete di nuovo all'ascolto di Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete dire la vostra su come spendere i soldi, pochi o tanti che siano, dello Stato, su come il governo dovrà spendere questi soldi nella prossima manovra, a chi darli, a chi toglierli. E noi parliamo adesso anche di pensioni, ne parliamo con Emanuele Massagli, economista del lavoro, presidente di Adapt, già spesso nostro ospite. Ospite, dottor Massagli, bentornato a Zapping.
Grazie, buonasera.
Allora, tra le tante misure contenute nel famigerato contratto di governo, c'è il reddito di cittadinanza di cui abbiamo parlato, c'è la questione della flat tax di cui abbiamo accennato, ma c'è anche il cosiddetto, aperte virgolette, superamento della legge Fornero, che è una questione che ha fatto un po' da perno della campagna elettorale, soprattutto della Lega, e che Salvini spinge molto anche, diciamo, nel dibattito pubblico, tant'è che proprio qualche giorno fa è tornato a parlarne, dando anche, come dire, delle coordinate. Ha detto: noi vogliamo mantenere ferma quota 100 con l'età per andare in pensione a 62 anni. Si era parlato di 64, ma Salvini ha detto che 64 sono troppi, bisogna andare in pensione a 62 anni con quota 100, che è la somma tra contributi versati e anni per andare in pensione. Ecco, io volevo chiedere a Massagli, volevo chiedere che cosa pensa di questa questione, anche su non è chiaro quanto costi, perché Salvini dice la finanzieremo con i proventi della pace sociale. Ecco, analizziamo un po' questa questione. Della pace fiscale,
pace fiscale. Sì. C'erano stati alcune prime stime abbastanza affidabili sulla quota 64, che stimavano più o meno un 4 miliardi e mezzo il primo anno e poi un 6 miliardi e mezzo a regime di spesa appunto annua, di costo della 100-400.
In più, cioè parliamo di un costo.
In più, sì. certamente in più. Comunque cifre abbastanza importanti, ma secondo me, che sono state poi superate nelle dichiarazioni del ministro, perché la quota 100 con limite a 64 ha una copertura e un numero di persone molto vasta. Parliamo secondo me di un 80-90 mila persone anno, e in più svantaggiosa rispetto all'ape social, la cosiddetta ape social, che ha come limite di età i 63 e che oggi è in vigore e che è già stato annunciato che non sarà rifinanziata dal 2019. Per cui il governo, probabilmente per non avere una misura di portata più ampia e che non fosse peggiorativa, per quanto per una quota di minore di persone rispetto a una misura previgente, ha definito il limite di età sui 62. Questa operazione però è vero
allarga la platea,
implica i numeri, sì, perché li dovrebbe portare attorno ai 350.000 annui interessati dalla misura, però ovviamente ne innalza i costi, che a questo punto potrebbero andare più o meno dagli 11 miliardi il primo anno ai 15 miliardi a regime, cioè sostanzialmente una misura molto costosa per una quota di persone, se mi è permesso, non tanto ampia, perché 350.000, anche oltre 400.000 persone non sono tante, per quanto possono essere quelle che hanno indubbiamente subito lo svantaggio della misura improvvisa, dell'allungamento improvviso della vita lavorativa dalla riforma Fornero, ma non sono numeri molto alti. Prima considerazione. La seconda è che l'impatto di questa riforma sulla popolazione giovanile, a mio parere, è veramente da valutare.
Ecco, questa è una questione interessante, perché quando si fanno questo tipo, quando si evocano questo tipo di misure, quindi diciamo l'anticipazione dell'età pensionabile, si parla dell'attivazione di un ideale staffetta generazionale. Facciamo uscire i vecchi, chiamiamoli così, dal mercato del lavoro, che si riempirà, diciamo quasi per osmosi, dei giovani che il lavoro non ce l'hanno e non lo trovano. Questa staffetta funziona o no, secondo lei?
Ma guardi, gli economisti sono molto divisi su questo tema, che è studiato da decenni ovviamente. In buona parte non sostengono la tesi della staffetta generazionale, cioè uno in uscita non vale matematicamente uno in entrata. E quindi l'effetto di maggior occupazione è ipotetico da dimostrare. Aggiungo un elemento: quando molti di questi studi sono stati fatti, il mercato del lavoro non era il mercato del lavoro di oggi, no? Il cosiddetto 4.0. Nel ricambio di oggi, una persona che esce ha delle competenze, quindi porta, tra virgolette, fuori dall'azienda, competenze, abilità e conoscenze che è possibile che l'azienda voglia comunque far evolvere, di cui non abbia necessariamente bisogno allo stesso modo. Per cui non è automatico che serve una persona, tra virgolette, uguale, che va a fare la stessa identica cosa. L'azienda avrà bisogno di persone diverse, competenze diverse, e non è automatico che siano trovate nel mercato del lavoro e siano trovate nei più giovani. Quindi il vantaggio occupazionale è incerto. Quello che sarebbe sicuramente certo è l'aggravio dei costi. L'aggravio dei costi sul sistema pensionistico è certamente pagato da chi continua a lavorare in futuro, perché finché rimarremo un sistema di ripartizione, quelli che lavorano pagano le pensioni di quelli che non lavorano più.
Quindi lei dice non soltanto non è detto che i giovani disoccupati trovano il lavoro, ma è sicuro invece che i giovani occupati pagheranno di più le pensioni di quelli che vanno in pensione
seconda,
prima.
E questo è secondo il vero problema, perché non si tiene conto dell'impatto della situazione demografica italiana e della bassa crescita. Quando fu fatta la riforma Fornero e la ragioneria calcolò come questa riforma avesse contribuito a mettere in sicurezza il bilancio dello Stato, il bilancio pensionistico, lo calcolò con delle previsioni che immaginavano una crescita dell'1-1,5% e un trend demografico che era quello di quegli anni. Negli anni successivi la crescita è stata più bassa, attorno allo 0,7, il trend demografico è peggiorato, per cui quelle stime fatte in quegli anni con la riforma Fornero per garantire la stabilità del sistema pensionistico già oggi sono probabilmente superate. Cioè, detto in altri termini, già la riforma Fornero potrebbe in fin dei conti non bastare tra qualche anno. Così noi la stiamo sovraccaricando di spesa annua, è evidente che questa spesa ricadrà su chi dovrà lavorare per pagarla e quindi chi lavorerà in futuro, cioè i giovani di oggi.
C'è un'altra questione, la copertura, è una questione diciamo anche questa molto tecnica perché nasce anche un po' da un dissidio, mi sembra di capire, tra le valutazioni del ministro Tria e quelle del vicepremier Salvini, perché gran parte della copertura dovrebbe venire dalla cosiddetta pace fiscale, che poi è un nome un po' più gentile per chiamare un condono, come tanti se ne sono fatti, tutti i governi nel passato ne hanno fatti. So, c'è chi dice che dovrebbe dare 20 miliardi Salvini, c'è chi dice che ne dovrebbe dare 3, forse 4, ma magari 2, Tria. Quindi anche qui non si sa bene se si potrà pagare questo aumento di spesa pensionistica.
Beh, questo è un tema complesso, riguarda molto anche come poi opererà la ragioneria dello Stato. Solitamente nelle relazioni tecniche la ragioneria, per motivi di evidente prudenza, stima al minor impatto nella peggiore situazione possibile le entrate e nella peggiore situazione possibile le uscite, per cui le entrate al minimo e le uscite al massimo. Dovesse ragionare così la ragioneria nella relazione tecnica della legge di bilancio, si attesterebbe sulle stime minori, per cui quelle che lei ha citato adesso come calcolate da Tria, e invece quantificherebbe nell'ipotesi maggiore le uscite, per cui comunque vi sarebbe un gap di una decina di miliardi.
Io però c'è una cosa che vorrei capire in conclusione, professor Massagli. C'è, come dire, un elemento razionale, un'ingiustizia, un elemento di disuguaglianza vera che nella legge Fornero, così com'è in vigore oggi, andrebbe comunque veramente affrontata? Cioè c'è qualcosa che non va, che in qualche modo rende comprensibile l'opposizione di gran parte dei cittadini che hanno votato partiti che contro la Fornero hanno fatto gran parte della loro campagna elettorale. Cioè i cittadini vivono subiscono effettivamente dei disagi, delle iniquità.
Indubbiamente i cittadini hanno subito senza improvvisamente, e questo è davvero uno degli elementi più problematici di quell'intervento, no? Quindi dalla notte col giorno l'innalzamento dell'età pensionistica, che su alcune persone che dovevano andare in pensione da lì a poco è diventato di 4 anni, 5 anni, per cui la drasticità di questo intervento è stata una misura molto delicata socialmente. Quello è stato indubbiamente un intervento volto a raggiungere la sostenibilità economica e per farlo non si è curato della sostenibilità sociale, per cui è ragionevole che qualsiasi governo e qualsiasi politico si ponga il problema di come correggerlo. Ora, il problema oggi è un po' diverso da allora, perché intanto la riforma piano piano è andata a regime, per cui il numero di persone che sono ancora toccati in negativo.
Poi ci sono state tutte le varie, no? Tutti interventi esodati, per gli esodati, ci sono stati 6, 7, 8, non mi ricordo quante coperture.
Indubbiamente, sì. Tra l'altro ormai tutte che non sono state esaurite, per cui non si è mai esaurita la capienza, perché poi si sono sempre dimostrati essere un po' di meno di quello che si credeva in partenza, ma a parte questo resta lo squilibrio di quell'intervento. Il punto è, va bene, si lavori per correggere quello squilibrio, ma non possiamo correggere uno squilibrio con un altro squilibrio. Tanto più se lo andiamo a caricare su una popolazione, che è quella del lavoratore giovane, che è molto più debole di quella che ha subito la riforma Fornero. Chi ha subito la riforma Fornero era un pensionato, magari anche con basso reddito, ma che veniva dall'epoca della linearità, cioè aveva lavorato continuativamente per tanti anni, 30, 35, 40 anni. Il giovane di oggi non lavora in modo continuativo, per cui ha tanti buchi contributivi e si ritrova un sistema che non è più quello retributivo, ma che è soltanto contributivo. Per cui su questa popolazione noi vogliamo caricare altro debito pensionistico. In questo senso, secondo me, anche questo intervento finisce per essere insostenibile socialmente, su una fascia di popolazione diversa. Lì erano e coloro che dovevano andare in pensione, qua invece si scaricherebbe su coloro che lavorano oggi o che devono iniziare a lavorare.
C'è sempre, come dire, un gap di reattività, no? Perché poi i pensionati che stanno sull'orlo di andare in pensione sono molto più sensibili al problema, quindi si mobilitano, parlano, discutono, manifestano. I giovani dicono la pensione, chissà se ci arrivo, chissà che...
Posso dire come
beato che la vedrà, no? Quindi sono anche un po' forse più rassegnati. È più facile un po' prendere dai giovani che non prendere da chi sta per andare in pensione.
È il dramma di molti interventi economici e politici di questi anni. Se posso dirlo con una battuta, vecchi lo diventeremo tutti, giovani non si torna più, per cui il numero dei vecchi tende politicamente ad aumentare sempre, perché io lo subisco oggi, però domani forse incomincerò a vederne i vantaggi, e invece nessuno torna più indietro con l'età, per cui la popolazione giovanile rimane sempre svantaggiata da una politica che si preoccupa di più del breve termine in termini di consenso, perché investire sui giovani vuol dire sempre un ragionamento di lungo termine, e il ragionamento di lungo termine, questo non è un problema italiano, è un problema generale, il ragionamento di lungo termine è molto più complesso nel dibattito politico.
Perché il consenso è un problema dell'oggi, in ogni
di
caso.
Di solito è dell'oggi o al massimo,
del domani,
non so, nel nostro caso sarà tra 7-8 mesi per le europee e le amministrative, però non è tra 10 anni o 15 anni.
Però c'è anche da osservare, e con questo chiudiamo, che in realtà i giovani hanno votato in maniera abbastanza convinta e numerosa entrambe le componenti di questo governo, no?
È vero, e secondo me sono d'accordo, e questa secondo me è una riflessione interessante e che non può essere bollata con snobismo o benaltrismo, perché sicuramente c'è una grande richiesta di misure economiche e sociali per questo governo. È anche vero che mi pare evidente, io non sono un politologo, guardando la cartina del voto, che i giovani del Sud abbiano votato soprattutto i 5 Stelle e alcuni giovani del Nord, ma soprattutto alla Lega, hanno dato un voto un po' più adulto rispetto a quello dei 5 Stelle, appunto al Nord hanno votato la Lega. Attenzione, l'intervento della quota 64-62, del quota 100 con limite 72, è un intervento che va soprattutto a vantaggio degli uomini del Nord, cioè di persone, lavoratori che hanno incominciato a lavorare presto e che hanno continuato ad avere i contributi. Questa tipologia di popolazione è una popolazione sostanzialmente residente da Firenze in su. E infatti è un intervento proposto da una forza politica che legittimamente rappresenta quel mondo lì. Non è il reddito di cittadinanza, che invece guarda l'altra metà dell'Italia. E infatti sono interventi proposti dalle due anime diverse del governo.
Bene, ci fermiamo qui, è stato davvero molto chiaro. La ringrazio, grazie molto Emanuele Massagli, presidente di Adapt. Grazie per essere stato a Zapping.